L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.
All'interno dell'ornitorinco ancora Mario Calvagno,
Carmen Zammataro, al telefono Valerio Neri, direttore generale di Save the Children Italia. Grazie di essere con noi.
Grazie a voi.
Save the Children ha appena inaugurato il secondo anno della campagna internazionale Riscriviamo il futuro, per fornire educazione di qualità a milioni di bambini nei paesi in guerra, e ha diffuso il rapporto Bambine senza parola.
Valerio Neri, quale potrebbe essere il futuro di bambine e bambini di vari paesi del mondo se non fosse riscritto, e qual è il loro presente soprattutto?
E in questo caso presente e futuro, se non fosse riscritto, si assomiglierebbero. Si tratta di un futuro di analfabetismo. Analfabetismo nei paesi in guerra, quindi in paesi devastati da due delle maggiori piaghe dell'umanità, la guerra e la povertà, sarebbe un futuro di stenti, di sopraffazione, di abuso. Oggi 39 milioni di bambini vivono in questo stato, vivono senza nessuna forma di educazione e senza nessuna speranza di accedere a una scuola di qualità, cioè una scuola reale, una scuola che insegna veramente qualcosa e dà a fine degli studi un pezzo di carta, un titolo di studio che localmente nella nazione possa valere per trovare lavoro, per inserirsi nel lavoro. E di questa così triste situazione a farne le spese in maniera ancora più drammatica sono le bambine, perché certo, le bambine sono coloro che vanno a scuola per ultime. Prima una famiglia manda a scuola i maschietti, poi la bambina è da vedere se ha le risorse per mandarla a scuola, preferisce magari farla sposare in età inaccettabili per sposarsi, 11 anni, 10 anni, 12 anni, dove poi magari le bambine rimangono incinta, ma rimangono, quindi devono fare anche una gravidanza praticamente da bambine, con conseguenze certo, anche fisiche molto molto pesanti. Molto spesso i genitori non vogliono mandare le bambine a scuola, anche se c'è una scuola, perché magari devono fare qualche chilometro per raggiungerla e in questo tratto di strada possono venire ad essere rapite o ad essere violentate. In Sud Sudan i nostri operatori, per esempio stamattina in conferenza stampa, ricordavano come le mamme preferiscono non mandare a scuola le figlie se la scuola è gestita da un professore uomo, da un maschio, perché molto spesso questi
problema.
Uomini poi ne approfittano lì.
Sì.
Quindi abbiamo una situazione a secondo del paese a cui ci rivolgiamo, ma sicuramente molto molto grave, fino ad arrivare in certe aree dell'Afghanistan, dove le bambine che non vanno a scuola sono oltre il 90%, quindi la totalità del paese. Quindi noi abbiamo rilanciato per il secondo anno questa campagna, perché purtroppo, anche se abbiamo avuto molti successi, sia noi sul campo, abbiamo portato a scuola 3.400.000 bambini in un anno, quindi uno sforzo veramente notevole in
certo,
più di 20 paesi, però abbiamo avuto anche i primi riscontri dai grandi donatori internazionali, pensiamo alle agenzie delle Nazioni Unite, pensiamo ai grandi governi, agli Stati Uniti, ma soprattutto alla comunità europea, ultima l'Italia. Dall'Italia abbiamo avuto pochissime buone nuove, ma il resto del mondo è come se via via si rendesse conto che per raggiungere il secondo obiettivo del millennio, cioè dare scuola a tutti i bambini del mondo, bisogna ora agire subito sui bambini che sono bloccati nei paesi in guerra.
Certo. Questo è già il secondo anno della campagna internazionale Riscriviamo il futuro, cui accennavamo all'inizio. Qualcosa ha già cominciato a dire lei in questa prima risposta, ma quali progetti sono stati realizzati, diciamo, fra i più fondanti, fra i più importanti per lo scorso anno, e quali iniziative principali poi sono già in opera per raccogliere fondi e per sensibilizzare il pubblico sui vari problemi di questi bambini?
Sui progetti che abbiamo realizzato lo scorso anno, che sono tra l'altro ovviamente in corso anche adesso, ce ne sono talmente tanti che si possono scegliere alcuni giusto per dare un'idea,
certo,
ai nostri,
certo,
ascoltatori. Per dire dove possiamo, molto spesso le nostre scuole usano la radio, perché teniamo presente che passiamo di paesi appunto dove spesso non ci sono le strade, per esempio in Uganda in questo momento ci sono le inondazioni, muoversi anche per i nostri operatori, per i corpi insegnanti a volte non è facile. La radio in molti paesi è diventata uno strumento di insegnamento molto utile, tra l'altro molto divertente per i bambini anche ascoltare la radio, le lezioni alla radio il più interattive possibile, ed è una cosa molto carina che siamo andati a fare anche ad Haiti, per dire, un posto terribile dove c'è una situazione politica orribile, dove i bambini stanno veramente molto male. Nelle nostre scuole le operazioni educative con la radio hanno avuto un grande successo. In Darfur siamo riusciti a fare più di 30 scuole, oppure diciamo aree protette, cioè dove non è solo scuola, ma dove i bambini si trattengono per la gran parte della giornata, negli stessi campi profughi, quindi dove la disperazione di questa gente è al massimo.
Certo.
In Afghanistan siamo riusciti a organizzare delle scuole mobili, cioè che seguono i bambini, in questo caso si tratta dei bambini di famiglie legate al commercio e quindi agli spostamenti della famiglia lungo il territorio, che faceva sì che questi bambini non andassero a scuola. Allora abbiamo organizzato delle scuole che seguivano i bambini invece che bambini che vanno a scuola.
Quindi nei loro spostamenti le scuole
quindi
andavano
in ogni
dietro.
Paese del mondo, secondo la cultura del mondo, abbiamo cercato di portare la scuola,
sì,
e
sì,
devo
sì.
dire con sufficiente successo, anche se uno vorrebbe sempre riuscire a fare di più. A questo riguardo, se mi permettete, lei del resto me lo chiedeva,
certo.
Vorrei chiedere un aiuto a tutti, perché se siamo riusciti fino adesso a fare quello che siamo riusciti a fare, e non basta, però ce l'abbiamo fatta, la dobbiamo all'aiuto di tante persone singole, ad aziende che ci hanno dato una mano. E allora ancora quest'anno rilanciamo chiedendo un ulteriore aiuto, perché ricordo a tutti che Save the Children ha preso un impegno col mondo, ha detto: noi di quei 39 milioni di bambini che in questi paesi non vanno a scuola, in 4 anni ne porteremo a scuola 8 milioni. Oggi siamo a 3,4. Quindi il nostro impegno è riuscire almeno noi a fare questa prima gesto che convinca i grandi donatori del mondo a investire e a risolvere l'intero problema.
Certo.
Quindi riuscire per noi è anche dare un grande esempio. Allora, se tutte le persone che ci aiutano, che ci ascoltano, ci volessero aiutare, per noi sarebbe davvero molto importante.
Quindi Save the Children insieme a tutti coloro che vogliono dare questo sostegno.
Che è anche un sostegno, sì, molto facile da dare, perché basta usare il telefonino o il telefono di casa e fare un numero, il 48548. È un SMS solidale col quale chiunque può donare 2 euro. Ricordo che 2 euro, che per noi ovviamente sono poco niente, in questi paesi sono veramente tanto. Stiamo parlando di paesi dove si vive con 2 dollari al giorno mediamente, quindi 2 euro, che sono anche più di 2 dollari, costituiscono veramente un grosso aiuto in questi paesi. Ripeto il numero, se mi permettete,
prego, prego.
48548. Chiunque lo voglia fare, se lo fa subito, così non rischia di dimenticarselo, ci dà un'ulteriore mano.
Un punto dolente è quello rappresentato dalla politica nazionale e internazionale, soprattutto guardando verso il 2015 alla realizzazione per quella data dei cosiddetti obiettivi del millennio. Cosa possiamo dire al riguardo, Valerio Neri?
Ne possiamo dire cose tristi, nel senso che, per esempio, il terzo obiettivo del millennio è quello che recita, che si occupa della parità tra maschi e femmine, tra bambini e bambine. Ebbene, nel terzo obiettivo del millennio c'era già scritto che entro il 2005, quindi data già evidentemente passata, ci doveva essere uguaglianza nell'istruzione primaria fra bambini e bambine. Questo è stato ampiamente fallito. Ancora oggi, diciamo, su 100 bambini maschi che non vanno a scuola, 115 sono bambine. È chiaramente un paradosso di quello che sto dicendo.
Infatti,
voglio dire che il 57% dei bambini che in questi paesi non vanno a scuola sono bambine. Quindi questo terzo obiettivo del millennio è stato di gran lunga purtroppo non raggiunto, e rischiamo di non anzi siamo certi che non sarà raggiunto neanche il secondo, quello che diceva che entro il 2015 tutti i bambini del mondo avessero accesso alla scuola elementare. Ebbene, anche questo sarà fallito nel 2015, ma sarà fallito per colpa dei paesi di cui noi ci occupiamo, quei paesi che chiamiamo in guerra. perché nel resto del paese in via di sviluppo, ma non in guerra e quindi in una situazione di stabilità politica, noi stiamo riscontrando un miglioramento della situazione dell'analfabetismo decisamente incoraggiante. Quindi che succederà? Che nel 2015 avremo tutti i paesi non in guerra in questi anni che magari si saranno veramente avvicinati all'obiettivo, ma i bambini di cui ci occupiamo noi, dei paesi in guerra, non ce l'avranno fatta e quindi quell'obiettivo sarà fallito sì, per il 2015.
Quindi chi ha vissuto il dramma della guerra sarà privato del diritto all'educazione.
Esatto.
In ogni caso, ecco, c'è questa grande speranza, questa grande forza che può scaturire nell'unirsi all'attività di Save the Children. Quindi, Valerione, ricordiamo ancora una volta l'SMS solidale affinché i nostri ascoltatori possano contribuire con questa vostra lodevole attività.
48548. È anche molto facile da ricordare.
Infatti.
Quindi dai telefonini oppure dal telefono di casa.
Esatto.
Ringraziamo Valerio Neri, direttore generale di Save the Children Italia.
Grazie mille
a voi.
Alla
prossima e auguri.
Grazie.
Facciamo una breve pausa, riprenderemo lo stesso argomento ancora con un ospite subito dopo il brano musicale che sta appena iniziando.
Si sono presi il nostro cuore sotto una coperta scura, sotto una luna morta piccola. Dormivamo senza paura. Fu un generale di 20 anni, occhi turchini e giacca uguale. Fu un generale di 20 anni, figlio d'un temporale. C'è un dollaro d'argento sul fondo del Sand Creek. I nostri guerrieri troppo lontani sulla pista del bisonte. E quella musica distante diventò sempre più forte. Chiusi gli occhi per 3 volte, mi ritrovai ancora lì. Chiesi a mio nonno, è solo un sogno? Mio nonno disse sì. A volte i pesci cantano sul fondo del Sand Creek. Sognai talmente forte che mi uscì il sangue dal naso. Il lampo in un orecchio, nell'altro il paradiso. Le lacrime più piccole, le lacrime più grosse. Quando l'albero della neve fiorì di stelle rosse. Ora i bambini dormono nel letto del Sand Creek. Quando il sole alzò la testa tra le spalle della notte, c'erano solo cani e fumo e tende capovolte. Tirai una freccia in cielo per farlo respirare. Tirai una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia cercala sul fondo del Sand Creek. presi i nostri cuori sotto una coperta scura, sotto una luna morta piccola, dormivamo senza paura. Fu un generale di 20 anni, occhi turchini e giacca uguale. Fu un generale di 20 anni, figlio d'un temporale. Ora i bambini dormono sul fondo del St. Creek.
Eccoci ancora all'interno di questo segmento dell'Ornitorinco, Mario Calvagno,
Carmen Zammataro, con noi il professor John Baptist Onama, testimonial della campagna Riscriviamo il futuro di Save the Children. Grazie di essere con noi.
Grazie a voi.
John Baptist Onama è oggi un affermato docente di europrogettazione presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Padova, dove si è anche laureato con 110 e lode con una tesi intitolata L'aggiustamento strutturale in economia, l'esperienza dell'Africa subsahariana e un caso studio sull'Uganda.
Professore, il suo cammino però parte da molto lontano, non soltanto nel tempo e nello spazio, ma anche nella situazione di vita. Lei nel 1980 in Africa è stato arruolato forzatamente come bambino soldato. Come è iniziata questa sua brutta esperienza? Come è andata avanti e come si è conclusa?
Beh, l'esperienza è iniziata in quanto ero un bambino in una zona di conflitto. Eravamo già fuggiti con la mia famiglia in Sudan come profughi e io scelsi allora di tornare indietro perché facevo fatica ad andare avanti con la scuola, visto che dovevo studiare l'arabo che non avevo mai studiato prima.
Certo.
Scelsi di tornare in Uganda e scoppiò, diciamo così, la guerriglia e mi sono trovato in mezzo a questo conflitto e non c'era altra via per uscirne vivo, diciamo così, quindi per forza delle cose mi sono arruolato e ho fatto un periodo di 8 mesi, poi il ricordo della scuola, la consapevolezza comunque che quelle che vedevo e vivevo erano delle cose assurde, delle atrocità, insomma, difficili da sopportare anche psicologicamente,
certo.
Soprattutto per un bambino, e mi sono... mi sono ricordato delle mie giorni di scuola e ho chiesto, ho trovato qualcuno che mi ha ascoltato, un diacono, che ha portato il mio caso al vescovo, il vescovo di Gulu, insomma, che anche è cipriano e che era anche cappellano dell'esercito, e il suo intervento mi ha aiutato ad uscire, mi appoggiò, insomma, la mia richiesta mandandomi a una scuola gestita dai missionari comboniani, dove ho cominciato a fare la scuola secondaria. Ecco, questo è un po' come è andato, una storia fortunata, positiva da questo punto di vista,
certo.
Perché non posso non ricordarmi, insomma, qualcuno dei miei amici che non ce l'ha fatta poi, insomma, perché ho continuato con l'esercito e finito poi, è morto in qualche altra guerra dopo, oppure, insomma, non ne ho più uscito psicologicamente, insomma.
Certo, ma cosa succedeva nelle azioni di guerra che i bambini venivano costretti a fare?
Beh, prima c'era l'addestramento, nel nostro caso erano 2 o 3 giorni, insomma, imparare a sparare, insomma, le tattiche, insomma, da adottare in caso di attacchi. Facevamo parte di una pattuglia mobile, si chiamava, che aveva il compito di, diciamo così, rastrellare la zona per garantire la sicurezza di questo paese in cui ci trovavamo, un piccolo paese, cioè un paesino, insomma. Durante queste azioni ovviamente si inseriva apertamente, insomma, sui civili, insomma, che si trovavano, ma anche perché venivamo molto spesso attaccati dai guerriglieri,
sì.
Attraverso le imboscate, e qualche volta uccidevano anche, insomma, dei nostri, e quindi diciamo, questa cosa faceva arrabbiare ancora di più i soldati, siccome i guerriglieri si vestivano, non avevano una divisa, si vestivano come civili, insomma questo divenne una scusa per massacrare anche dei civili.
Certo.
E quindi abbiamo partecipato anche a delle scene insomma di gratuita violenza contro civili, uccisione insomma di persone che magari non erano neanche combattenti e che non c'entravano assolutamente nulla.
Lei ha accennato a quei bambini che non ce l'hanno fatta, in quale situazione hanno continuato a vivere?
Ma i bambini che non ce l'hanno fatta, per fortuna eravamo pochi a quella all'epoca, siamo all'inizio degli anni 80. Questo il fenomeno del bambino soldato poi diventa un'altra cosa a partire dall'87 in Uganda.
Quindi le stime oggi sono ben diverse.
Sì, eravamo pochi, diciamo, insomma, chi voleva magari, insomma, chi come me ha chiesto, ce l'ha fatta uscire. Io non sono rimasto in contatto poi con molti, quelli insomma dei miei coetanei dell'epoca, tranne mio fratello che insomma, ma anche lui non lo vede ormai da un bel po' di tempo. Non ce l'hanno fatta nel senso che o non sono usciti con la testa, diciamo così, dopo aver vissuto quelle atrocità, assistito, visto massacri di civili e violenze insomma contro persone e cose, oppure sono rimasti uccisi, perché in Uganda dal 79 continuativamente c'è stata la guerriglia, diciamo così, si è solo spostato da una parte del paese all'altro, magari,
sì,
no?
Sì,
però
sì,
c'è stato continuamente, quindi chi rimane nell'esercito insomma ha tutte le occasioni, cioè, rimanere ucciso in uno di questi conflitti è una cosa che normalmente succede.
Ma le bambine poi particolarmente in quelle occasioni hanno sicuramente ancora più problemi dei bambini, dei maschietti.
Esattamente, questo è anche un po' il senso della campagna che Save the Children che ha lanciato, questa attenzione alle bambine che sono vittime ancora più, come dire, più colpite rispetto ai coetanei maschi. Durante la mia esperienza non c'erano molte, io non, a dire la verità, non ho conosciuto bambine soldate all'epoca. Ho assistito a violenza contro le donne, contro, cioè, diciamo così, stupri di gruppo, che coinvolto anche delle bambine, diciamo persone di 14, 15, 16 anni, insomma. Però non era un coinvolgimento diretto, cioè c'era un coinvolgimento in termini di l'utilizzo che ne si faceva per motivi, diciamo così, di sesso o di lavoro, insomma, domestico e così via.
Sì.
Non c'era coinvolgimento nel combattimento. Dopo, a partire dall'87, le bambine diventano uno dei bersagli, diciamo così, preferiti addirittura della guerriglia che del nord Uganda, che rapisce le bambine appunto per usarle come schiave di sesso, come soldate addirittura, no? Durante i combattimenti, come facchini, come domestici e quant'altro.
Sì, sì, sì.
Quindi c'è stato un escalation, a dire la verità, e questo è anche il motivo che mi spinge oggi a fare questa testimonianza. Magari fosse finita con la mia esperienza, insomma.
No, certo.
Invece il mondo va avanti con un notevole aumento di questo fenomeno, l'aumento dei conflitti e l'aumento anche dell'utilizzo dei bambini soldati.
Nonostante quindi siano passati una trentina d'anni, comunque i problemi esistono ugualmente, ed è importante che lei come testimonial di Save the Children stia facendo questa attività, che poi penso si proponga come obiettivo quello di dare per il suo ambito un futuro a bambine e bambini che oggi vivono la sua stessa esperienza.
Esattamente, 39 milioni sono i bambini che in situazione di conflitto, di post-conflitto, che non hanno accesso alla scuola. Allora, siccome io sono uscito da questa esperienza grazie alla scuola, penso che sia una cosa non solo sensata, ma insomma sono un motivo in più, insomma, per credere che i bambini, le bambine che vivono queste esperienze non sono bambine perdute, insomma, sono persone che si possono recuperare, basta avere le risorse e la volontà politica di farlo. Ma quando parlo di volontà politica non è soltanto una questione di governi e di stati, è anche una questione di ogni cittadino che, insomma, che vuole, prende atto della situazione, vuole fare qualcosa. Qua tutti siamo utili, insomma, ecco.
Certo. Ognuno deve prendere le proprie responsabilità.
Esattamente.
Quindi poi d'altra parte, come dice il nome della campagna di Save the Children, riscriviamo il futuro, si può riscrivere il futuro di queste bambine e di questi bambini, basta volerlo, basta mettersi all'opera ognuno nel proprio ambito.
Sì, perché il bilancio che fa Save the Children quest'anno di attività è un bilancio positivo, un bilancio che non appartiene, e questo bisogna dire, solo a questa organizzazione, un bilancio che appartiene alla società complessivamente.
Sì, sì, sì.
Vuol dire, perché questo è comunque una delle attività che si fa, voi lo sapete, nell'ambito, cioè questo è il secondo obiettivo ci sono gli obiettivi del millennio, no?
Certo.
Questo è l'istruzione, l'accesso all'istruzione, insomma, no? Con quel traguardo del 2015, no?
Sì, sì.
È uno degli obiettivi. Questo è un contributo positivo per addirittura un settore sensibile che è quello delle aree in zona di, cioè in guerra oppure in certe situazioni post-conflitto, che di solito vengono lasciate fuori perché non si può intervenire attraverso canali ufficiali, governi e così via. Quindi è un forte recupero, secondo me, da questo punto di vista. Poi, insomma, che questo traguardo non sarà raggiunto nel 2015 non sarò io a dire, perché insomma siamo indietro, c'è poco senso. Ci sono altre priorità, diciamo così, non è una questione di sensibilità, è una questione di volontà, anche politica a questo punto, di risorse da dedicare a questo per il raggiungimento di questo obiettivo.
Sì. Insomma, le situazioni sono agghiaccianti, però per fortuna ci sono tante organizzazioni appunto non governative che si adoperano perché il futuro si possa riscrivere.
Esattamente, e questo è un valore aggiunto. Ormai insomma questa organizzazione sanno benissimo che bisogna lavorare in rete, perché i temi, i problemi da risolvere sono tanti. Stiamo parlando adesso di istruzione, ma possiamo anche aggiungere salute, e quando parliamo di bambine soldate ricordiamoci che queste sono anche bambine vittime di stupri e così,
certo,
via,
certo.
Quindi c'è anche la salute riproduttiva, c'è in ballo la questione economica per il discorso dello sviluppo sostenibile, sostenibile in termini di anche di un equilibrio demografico, insomma, perché la donna istruita è una donna che può scegliere quando sposarsi, ad esempio, quanti bambini avere, quanto spazio tra il primo e il secondo, tra i bambini e così via. È una cosa positiva, quindi è un processo che ha diversi, è articolato in diverse cose, però l'istruzione è fondamentale, ecco, questo bisogna dire.
Ringraziamo il professor Gian Battista Onama, testimonial della campagna Riscriviamo il futuro di Save the Children. Auguri, professore.
Grazie della sensibilità, dello spazio, e buon lavoro.
Alla
grazie.
Prossima.
L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.